Da sempre mi hanno affascinato le donne capaci di sfidare le convenzioni, quelle un po' ribelli. Nel ritaglio di giornale ritrovato per caso in un libro c'è l'immagine di una ragazza che indossa la camicia bianca con tanto di cravatta, pantaloni da uomo e stivali di cuoio neri ed è in posa accanto a una motocicletta. Ma la sua rivoluzione non si ferma certo alle apparenze.
Bollettino della vittoria. Comando supremo 4 novembre.
Una ragazza degli anni 60, un produttore musicale e un giornalista millennial appassionato di storia provano a raccontare le microstorie del Novecento. Io sono Lidia Gattini e con l'aiuto di Emanuele Floris e Luca Lovisetto vi racconterò una storia del Novecento ogni settimana, per radio e sulle principali piattaforme di podcast, per accendere una luce sulle storie dimenticate e i frammenti di vita che hanno plasmato il secolo scorso e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni.
2-1-0.
Riconosciuta la impossibilità.
Mr. Nelson Mandela will within seconds
the last time we saw them.
Ma questo per l'Italia non è un giorno come gli altri. Oggi
tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Per raccontare la storia di oggi ci spostiamo nell'Italia dei primi del Novecento, tra strade polverose e velodromi affollati, in un'epoca in cui il rombo dei motori iniziava a risuonare tra la folla e le donne non avevano ancora conquistato il loro posto sulla scena sportiva. Oggi parleremo di Vittorina Sabbri, la prima donna motociclista d'Italia, una pioniera, una che ha sfidato non solo la velocità, ma anche i pregiudizi di una società che non era pronta per lei.
Agosto 1913, Ippodromo di Faenza. Nel torrido caldo romagnolo, due bolidi sono pronti a cimentarsi in una sfida uno contro uno. In sella alla sua moto Borgo, un'intrepida donna che nei giornali dell'epoca viene descritta come la prima donna motociclista d'Europa, che ha dato prova di un coraggio non comune nel mondo femminile e forse neanche in quello maschile, doma una folla in attesa di qualcosa di straordinario.
Ma è lei, con il suo abbigliamento che sfida ogni convenzione, a catturare l'attenzione prima ancora che il motore si accenda. Vittorina indossa una giacca bianca, pulita e senza compromessi, il collo alto e abbottonato come a sfidare il vento, pantaloni da uomo e stivali di cuoio neri, il volto nascosto dietro spessi occhiali da corsa e un casco in pelle, una figura fuori dal tempo, un'icona che anticipa il futuro. Con le mani guantate, stringe il manubrio della moto. È qui per vincere.
Nel silenzio prima della corsa, tutto si ferma. È il momento della concentrazione. Il rombo del motore si prepara a esplodere. E con esso la sfida di Vittorina al mondo, che non è ancora pronto per una donna come lei.
Accade spesso, tuttavia, che siano proprio i colleghi maschi a non prendere abbastanza sul serio quel coraggio e quelle capacità della Sabbri. Proprio nella gara di Faenza, infatti, il rivale Antoniazzi raccoglie la sfida di Vittorina, accettando di battersi a quel reggero, illudendosi di rimandare a far la calza in 2-2-4 quell'impertinente che non voleva stare al suo posto.
Antoniazzi si mantiene effettivamente in testa per i primi 10 giri. La Sabbri, sempre correttissima, tenta di sorpassarlo, specie nelle curve. Finalmente ci riesce, ma Antoniazzi stringe e la spinge fuori sull'erba. La corsa viene sospesa e alla ripresa Antoniazzi viene subito sorpassato dalla Sabbri. Vittorina sfreccia come un bolide. Compie i 10 km del tracciato in 7 minuti e 31 secondi. E giunge al traguardo doppiando ben 3 volte Antoniazzi.
La folla è in visibilio e le cronache locali raccontano il grande spirito sportivo della giovane motociclista. È applaudita a scena aperta da tutta Faenza. I successi ottenuti, il carattere aperto e leale, la simpatia e lo spirito cameratesco di Vittorina attraggono l'interesse degli sportivi romagnoli e strapigliano il pubblico di tutta Italia.
Vittorina Sambri nasce il 12 dicembre 1891 a Vigarano Mainarda, vicino Ferrara. Quinta di 7 figli, il papà è locandiere e cresce in una famiglia umile ma determinata. Studia fino alla terza elementare e nel 1911 si trasferisce assieme alla famiglia a Ferrara. Fin da piccola Vittorina si distingue per un carattere tenace e un desiderio insaziabile di libertà. Mentre le altre ragazze si dedicano alle faccende domestiche, lei preferisce correre con i fratelli, pedalando veloce con la sua bicicletta sulle strade polverose del Ferrarese.
Ed è proprio la bicicletta il suo primo amore. A soli 20 anni, Vittorina è già un atleta promettente nel mondo del ciclismo. E durante questo periodo che inizia a farsi chiamare Vittorina, un nome portafortuna in cui è distillata la sua essenza di atleta provetta, un'anticipazione delle vittorie che strapperà prima alle altre concorrenti donne in bici e poi agli avversari uomini in moto. Nel 1911 Vittorina partecipa a una delle sue prime gare importanti a Parma. Corre al velodromo con una bicicletta Whirling e vince. Il pubblico è stupito, non solo per la sua vittoria, ma per come si presenta. Una giovane donna che sembra più un ragazzo, con i capelli corti e un'aria sicura di sé, suscitando curiosità per il look mascolino e gli ottimi risultati.
Alla gara che si tiene al velodromo delle Cascine di Firenze in estate, Vittorina si piazza terza e nella foto di gruppo che ritrae le partecipanti è l'unica, corporatura tozza e robusta, a indossare una divisa tipicamente maschile. Maglietta dal taglio dritto, calzoncini corti, calzini e scarpette. L'anno seguente, nella competizione che si disputò al velodromo di Milano, migliora la sua posizione, piazzandosi seconda, mentre nell'aprile del 1913 la forte pedalatrice va a disputare le gare per signorine su pista che si tengono a Parigi, impegnandosi per la prima volta fuori dai confini.
Eppure per Vittorina la bicicletta non basta. C'è qualcosa di più veloce, di più potente che la attira. Sono le motociclette. E nel 1913 fa un salto audace. Abbandona la bicicletta e si getta nel mondo del motociclismo, diventando la prima donna a gareggiare su due ruote motorizzate in Italia.
Il motorismo, così si chiamava allora, era agli albori in Italia e in Romagna nei primi anni 10. Si dice spesso che la Romagna sia terra di piloti e di grandi campioni. Tutt'oggi alcune delle più importanti gare a livello mondiale si svolgono proprio qui. La prima gara motociclistica in Italia risale ad agosto 1903 e si svolge proprio a Rimini, nell'unico luogo dove tali gare potevano essere ospitate: gli ippodromi o i velodromi. L'ippica era all'epoca uno sport aristocratico, seguito dai nobili, e il ciclismo, che poteva essere osservato gratuitamente dal pubblico, cosa rara all'epoca, stava diventando anno dopo anno sempre più popolare.
Il motociclismo dovette dunque attendere per ottenere visibilità e pubblico. La stampa non prestava grande attenzione a questa disciplina e molte gare erano solo un corollario di eventi ippici o ciclistici. Ma dal 1905 al 1907 varie città lungo la Via Emilia, come Lugo e Ravenna, iniziarono a organizzare le prime gare motociclistiche.
Queste competizioni venivano organizzate da società per l'abbellimento delle città. I piloti provenivano principalmente dal nord Italia, dove il motorismo stava guadagnando popolarità. Nel 1910 si assistette alla prima organizzazione di gare su più ampio territorio, ma i piloti erano per lo più sconosciuti, lontani dall'essere i divi che conosciamo oggi. Le motociclette erano spesso modelli civili, modificati per migliorarne l'aerodinamica. Solo i piloti più importanti guidavano le prime motociclette di marca, come le Indian, le Harley Davidson e le Peugeot.
È in questo scenario che Vittorina Sambri passa dal ciclismo alla motocicletta, uno sport agli albori considerato pericoloso e poco adatto a una donna. Ma Vittorina, incurante delle critiche, si lancia con entusiasmo in questa nuova sfida, dimostrando fin da subito un talento naturale e una straordinaria determinazione. La sua partecipazione alle gare suscitò un enorme interesse da parte del pubblico e della stampa, che non mancò di enfatizzare il suo aspetto mascolino e il suo coraggio virile.
L'anno 1913 fu costellato di successi per Vittorina. Al premio Ferrara si classifica seconda sia nella corsa per moto leggere che in quella per macchine pesanti, conquistando il pubblico con la sua audacia e la sua abilità. Al Gran Premio Motociclistico di Fucecchio, vicino Firenze, ottiene un'importante vittoria, dimostrando una superiorità schiacciante sugli avversari. Ma è la sfida con il pilota Antoniazzi all'ippodromo di Faenza nell'agosto del 1913 a consacrarla definitivamente come una leggenda del motociclismo. Antoniazzi, infastidito dalla presenza di una donna in gara, la sfidò apertamente, promettendo, come abbiamo sentito ad inizio puntata, di mandarla a far la calza. Ma Vittorina, con la sua moto Borgo, lo sconfigge sonoramente, tagliando il traguardo con un vantaggio di ben 3 giri.
L'anno successivo, nel circuito di Cremona, si mette nuovamente in evidenza conquistando il secondo posto nella categoria 350. In questa competizione ingaggia una sfida all'ultimo sangue con il campione Miro Maffeis, tenendo testa uno dei migliori motociclisti dell'epoca in una gara lunga ben 190 km. Arriva seconda dietro Maffeis, con un ritardo di meno di un minuto. La stampa la celebra come una pioniera, descrivendola come un'ardita sportwoman conosciutissima in Italia e all'estero.
Il 1914 fu l'anno della consacrazione nel panorama nazionale. Tuttavia, le sue vittorie non vengono accolte unanimemente con favore. In un contesto sportivo dominato dagli uomini, la presenza di una donna competitiva come Vittorina sfidava le convenzioni dell'epoca e scatenava reazioni ostili, se non morbose. In molti, infatti, cominciano a chiedersi se Vittorina sia davvero una donna. Le voci si fanno sempre più insistenti. La sua determinazione e il suo successo vengono visti come una minaccia a un mondo dominato dagli uomini.
Vittorina non era soltanto un'effimera attrazione utile a far affluire pubblico alle gare e appassionare i lettori dei quotidiani, ma stava realizzando un passaggio storico, quello dell'accesso delle donne al reame maschile del motociclismo. Negli anni in cui anche in Italia molte donne si incamminavano sulla via dell'emancipazione e di una maggiore libertà di costumi, invocata anche adottando abiti e abitudini fino ad allora appannaggio maschile, tra cui pantaloni, monocolo, motori e sigarette, erano tutti particolarmente apprezzati. Vittorina intercettò e seppe giocare con i desideri e i timori di una società in bilico fra tradizione e modernità, e questo iniziò a spaventare l'opinione pubblica.
È significativo, in questo senso, il modo in cui Maffeis e la Sambri vengono presentati sulla Gazzetta dello Sport del 18 maggio 1914, all'indomani della sfida di Cremona. Uno come un giovane di grande audacia e di bella maestria, e l'altra come una ex simpatica e graziosa giovinetta ferrarese che è andata man mano imponendosi da 3 anni a questa parte con una foggia e una personalità maschile, ma che non riuscirà mai, nonostante tutto, a far dimenticare la sua origine femminile.
La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi.
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale tutto cambia. Le gare vengono sospese e il mondo sembra improvvisamente troppo piccolo per i sogni di Vittorina. La la Moto Borgo l'aveva appena scelta come testimonial e il suo nome appariva in box promozionali pubblicati dalla ditta torinese sulle principali riviste di settore. Ma la sua carriera non si sarebbe più ripresa dopo questo brusco stop. Tornerà in pista solo sporadicamente, ma le sue prestazioni non sono più quelle di prima. I problemi tecnici si moltiplicano e l'ostilità nei suoi confronti cresce.
Agli albori del fascismo, Vittorina diventa sempre più oggetto di atti di intolleranza e insulti per il suo aspetto mascolino e per i gusti sessuali, fino a essere picchiata dopo essere stata sorpresa vicino Ferrara a scambiarsi gesti d'amore con la morosa. Riappare in pista nel 1922, tornando momentaneamente alla sua prima passione, la bicicletta, ma senza grande fortuna. Intanto il fratello minore Romeo, nato nel 1901, aveva seguito le sue orme e mentre lei si eclissava dalle piste, lui si affermava nella categoria 500 cavalli.
Gli anni del fascismo certamente contribuirono a offuscare e stigmatizzare la figura di Vittorina e i suoi risultati. Nonostante la vasta opera di promozione dello sport e dell'educazione fisica della popolazione femminile, che proprio nel ventennio toccò livelli di organizzazione e numeri prima sconosciuti. È indicativo, a questo riguardo, che persino in un articolo del 1936 dedicato allo sport femminile a Ferrara, città che ne aveva fatto una celebrità e dove Vittorina ancora viveva, l'autore sosteneva che la Sambri non può interessarci perché la sua fu un'uscita più reclamistica che sportiva, la quale nulla ebbe a che vedere con la cultura fisica, e che la motociclista doveva essere citata più per la sua bizzarra audacia che per i meriti sportivi.
Vittorina trascorrerà nell'ombra gli ultimi 40 anni di vita, mantenendo un forte legame con il fratello Romeo. Nel 1924 aprono insieme un'officina che diventerà la concessionaria della Moto Guzzi, prima in via Garibaldi, poi in via Borgoleoni a Ferrara. Si racconta che chi entrava nel suo negozio si trovava di fronte a una donna che vestiva sempre con abiti maschili, capelli di taglio maschile e l'eterna sigaretta fra le labbra.
A detta di molti che la conobbero, nonostante la diffidenza generale verso una donna così fuori dal comune, la Sambri non perse mai il suo carattere leale e lo spirito cameratesco. In molti a Ferrara hanno ancora vivo il ricordo di piacevoli serate passate a bere e a parlare di motori in sua compagnia, ricordando assieme gli anni della fama e della giovinezza.
Morirà il 10 dicembre del 1965, due giorni prima di compiere 74 anni. Come Ada Pace, la prima donna pilota di corse automobilistiche, e Alfonsina Strada, la prima ciclista donna a partecipare al Giro d'Italia, Vittorina Sambri fu una pioniera, probabilmente inconsapevole della piccola ma grande rivoluzione che la vide protagonista.
Nel marzo del 2020, Imola ha dedicato un piazzale alla sua memoria, a pochi passi dall'autodromo. Non solo un omaggio alla sua carriera sportiva, ma anche un monito per le nuove generazioni, a lottare per i propri sogni senza lasciarsi condizionare dagli stereotipi di genere.
Per prima Vittorina Sambri ha dimostrato che la passione per la velocità sa essere anche donna. Per molti anni il suo nome scomparirà dalla cronaca sportiva, ma tra testimoni appassionati il nome di Vittorina Sambri continua a circolare come una leggenda.
Avete ascoltato Radio 900, microstorie dal secolo breve, un podcast scritto e prodotto da Lidia Gattini, Emanuele Floris e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su Zai.net. Appuntamento alla prossima settimana.